Voi abbia già letto I due volti della pioggia, io vorrei dire qualcosa e poi ne parliamo con Patrizia. Non so chi l'abbia già letto, e, però per aiutarvi, perché qualcuno sicuramente c'è che non l'ha letto, siamo d'accordo, c'è qualcuno che l'ha letto, ecco, quindi un filino, ma non di...
Letto.
No, però dire, ci sono coloro che non hanno letto, quindi aiutiamoli a partecipare, se no parliamo di niente, no? Poi un filino, senza far spiegare l'assassino che sia, no? Qui è il titolo... È molto chiaro, perché I due volti della pioggia, la copertina, indica questa vita allo specchio. Voi troverete una cosa molto curiosa. Innanzitutto troverete non una, ma due ambientazioni, perché tutto quello che si dice va moltiplicato. Troverete un'ambientazione abbastanza curiosa. Per esempio un'ambientazione in America, l'Illinois, e un'ambientazione in Siria. Beh, non c'entra niente con le cose di cui parliamo qua. Beh, già questo è forse esotico, no? Potrebbe essere pretestuoso, ma non lo è pretestuoso. Trovate un personaggio che ha un nome non nostro, Jimmy, che è un personaggio anche questo singolare, perché lo troviamo subito in Siria. E lui è un soldato, vabbè, troppo facile, no, è un soldato in pensione, che è tornato in Siria. Beh, è strano, no? È tornato in Siria, bene, e passa il suo tempo in Siria non a combattere. In definitiva passa il suo tempo a mandare lettere a sua moglie, a rincuorarla, a raccontarle, no? Che cosa sta accadendo. Questa Matilda, questo Peter, che è suo figlio. E, senza dire tutta la trama, però, insomma, è strano questo Jimmy che manda queste lettere. In queste lettere... In realtà non parla poi tanto di sé, parla della difficoltà attorno a sé, non parla proprio di militare o di politica e nemmeno parla di sé. Racconta un pochino come un bambino, un ragazzo, quando fa un piccolo report che è dato a fare una gita, vanno a fare una gita e questi ragazzi non è che ti racconti, raccontano qualcosina di quello che hanno fatto, no? Mai tanto, mai poco, ma qualcosa che a volte è anche singolare, no? Il nostro figlio, il nostro nipote che andrà a fare una gira. Jimmy fa un po' questo, racconta cose, fra virgolette, poco interessanti, poco importanti, ma tutte interessanti. Perché lui sta lì? Beh, questo si può dire perché è scritto sul risvolto, quindi non neghiamo certamente niente. Lui è andato lì perché in realtà fugge dalla vita familiare. La vita familiare è una vita per lui difficile, perché lo racconta, è pieno di responsabilità, di ritmi, di cose. Lui lo dice anche a una persona che ha conosciuto lì, e è andato via. Però la logica ci farebbe pensare che se tu, Jimmy, sei andato via per vivere una vita diversa, beh, voglio dire, c'è un amante, vai a fare la guerra magari, no? Sei Ulisse. Ulisse che ha fatto? Cioè, l'amante, un sacco di amanti, giovanissime, Nausicaa, una bambina, bellissime, Calipso, pericolosissime, Circe. Ma Omero dice sempre che Ulisse si dava da fa, non in senso metaforico, in senso reale. Quindi il motivo greco della fusis cryptestai filei, che vuol dire in greco fondamentalmente che ci nascondiamo dalla nostra natura, e in Omero c'è. Jimmy no, questo sta lì e racconta la moglie. Sì, poi accade qualcosa, ma questo noi non lo diciamo, no? Conosce una persona, ma non c'è niente di altro di nuovo. L'evento fondamentale è che in realtà noi vediamo anche la vita di Jimmy, perché ogni tanto ci sono dei veri e propri ritorni di memoria, quando vediamo, no? Lui con la moglie. Per esempio accade una cosa semplicissima, questa va raccontata, perché è semplice, non toglie il gusto alla lettura, ma va proprio raccontata perché indica quello su cui vorrei portare la vostra attenzione. Che cosa accade? Flashback, America, lui sta lì. Primi giorni, primo periodo di pensione. Non è proprio come immaginava che fosse la pensione, perché sta a casa. D'altra parte, qui non lo dice l'autrice, lo dice la vita, Voi sapete perfettamente che questa idea del lavoro come è organizzato oggi nel mondo, in noi occidentali, ci porta a delle situazioni molto divertenti, no? Che magari un uomo passa più ore con un collega o con la segretaria, delle ore che passa con un figlio o con la moglie, no? Ma in termini puramente quantitativi. Se uno toglie le ore di sonno, ma scusate, vi faccio il mio caso, io poi esco alle 8 e torno alle 9 di sera. È ovvio, a livello proprio quantitativo. Passo più tempo con la bibliotecaria o con... Jimmy quindi quando torna nell'epoca, nell'età, nell'era della pensione, nel periodo della pensione, si accorge che la vita non è come immaginava. Allora è molto bello perché accade una cosa semplicissima. Lui sta lì, la moglie l'ha già rimproverato, l'ha messo in riga per qualcosa di futile che non ci interessa. Poi appare nella casa tutta vestita carina, no? Bella, è una bella donna questa Matilda, una bella donna. E dice, guardi io esco, torno, vado a vedere una cosa, io esco, mi raccomando, c'è l'arrosto in cucina, controlla. Vabbè, lui sta lì, si guarda un po' attorno e passano pochi secondi in fondo, no? Pochi minuti. E rientra la moglie, ah ma già sei tornata. Ah, sai, ti ho iscritto, ci siamo iscritti a una cosa di ballo serale, no?
Classico.
È un classico. Allora lui dice, ma guarda, questo ha già deciso per me, no? Però sotto sotto potrei pure conoscere qualche signore. Ma se lo dice così, mica ci crede tanto. Ma in quel momento preciso si sente l'odore di bruciato, della rosa. Che cosa è accaduto? La cosa più importante che accade in questo libro ruota attorno a un principio. Che il tempo si perde e noi non ce ne accorgiamo. In realtà non sono passati pochi secondi, pochi minuti, sono passate molte ore. Ma l'uomo non se n'è accorto, Jimmy. Perché non se n'è accorto? Perché Jimmy non si accorge che anche quando sta in Siria, nonostante in Siria ci sia la vita vera, le bombe, le mutilazioni, la guerra, e nonostante in America ci sia la vita vera, perché solo questo va detto, lui sarà costretto a tornare perché alla moglie succede una certa cosa, molto tragica comunque, e quindi tornerà. Quando lui vive la vita vera in Siria, quando lui vive la vita vera in America, quando lui in realtà è costretto a vivere questa vita vera, lui ha l'esperienza di un tempo che si perde, cioè di una vita che non si riesce a vivere, di una vita non finta, semplicemente che non si consuma nell'esercizio dell'esistenza. Si consuma nell'esercizio del vuoto. Allora, quello che è interessante è che Jimmy, in fondo, non è un personaggio negativo, non è un personaggio contraddittorio, non è un personaggio semplicemente in crisi, l'uomo anziano e pensionato, no? No, è un uomo che sostanzialmente, se è vera la mia tesi, ovvero un uomo che non riesce ad accorgersi del tempo che si consuma prescindendo dal soggetto, quindi filosoficamente cosa saremmo noi senza tempo? Cosa saremmo? No? Insane verbe, no? Cosa saremmo senza tempo? Quindi a Jimmy accade questo, ma se accade questo, se è vera la mia tesi, Jimmy fondamentalmente, e questo è il problema interessante di questo libro, è un uomo che vive un'esperienza da bambino, da infante. In realtà troverete, da qualche parte in questo libro, troverete che nella storia che vi ho narrato e che gusterete pian piano, ci sono tante altre cose da considerare, troverete che il punto, la scommessa che pone Patrizia con la sua solita leggerezza, con la sua solita anche ingenuità, senza spingere l'acceleratore, ma senza nemmeno spingere il freno, no? Patrizia è veramente una donna che io conosco in parte, ovviamente, come a voi, è una scrittrice che conosco di più, però ha una sua singolarità, no? Quando scrive, almeno come donna non mi permetto perché ti conosco poco, ma per come ti conosco ha la singolarità di una donna molto trasparente, così chiara in quello che è, da non farci più vedere quanto sia opaca, come tutti gli esseri umani, E lei si nasconde tramite la trasparenza. Tanto più è trasparente quanto trova a nascondersi, no? Tanto più è completamente limpida quanto riesce a nascondere, ecco perché dicevo fusis cryptestai filei, quanto riesce a nascondere la sua opacità. E Jimmy fa questo. Voi vedrete un soldato, il pensionato, il maschio, la moglie, un ragazzo che conosce in Siria che si chiama Peter come il proprio ragazzo, il proprio figlio che ha un rapporto curioso con questo padre, come tutti i figli, lo vedrete, ma vedrete che questo rapporto curioso nasconde le tenerezze che ci sono sempre fra un padre e un figlio, e tutto questo e anche la tragicità della moglie capirete, e capirete tante altre cose, ma quello che vi sfuggirà, ma vi rimarrà dentro, è che in questo romanzo in realtà si racconta qualcosa di opaco, di chiuso, di assolutamente impermeabile, ma che è porto come se fosse pioggia, cioè acqua che puoi toccare, acqua che puoi sentire, acqua che puoi vedere. Mettere a te di gran lunga più misterioso, di gran lunga più segreto, di gran lunga più complesso nella sua facilità. E allora i due volti della pioggia noi lo proponiamo, lo sosteniamo, perché alla fine ci permette di fare i conti con qualcosa che è così radicato in noi che nessuno di noi sa più governare, e che non è solo l'infelicità o, come dicevi prima, il dolore o, come diceva Mirella, è un'altra cosa. Lo dico in termini teologici, lo dico proprio perché so che a te non te ne frega niente, lo dico in termini teologici, così sei contenta. Nella teologia ortodossa, parlo della Chiesa russa ovviamente, la signora russa non c'è, no? Nella Chiesa ortodossa c'è un passaggio fantastico, no? Che mi ha sempre colpito come filosofo. Voi sapete che si racconta, questo nella teologia del cristianesimo, i famosi tre giorni. I tre giorni della morte di nostro Signore e della sua resurrezione sono legati alla profezia più radicale che c'è nel Nuovo Testamento, ma anche nella Bibbia, no? Io potrò rifare il Tempio in tre giorni, no? Che è la cosa più complicata, no? della teologia. Noi, cattolici, ci siamo presi questa cosa e in qualche modo l'abbiamo accettata. Però abbiamo dimenticato qualcosa che nel 600, nella pittura, un giorno vi porto delle immagini, Sebastiano dal Piombo, grande pittore italiano, che racconta, anche se questo quadro sta a Madrid, racconta del Cristo, secondo la teologia, che nei tre giorni, un po' c'è nel Vangelo, ma lo dimentichiamo quasi sempre, nei tre giorni accadono le tombe dei sepolchi, si aprono, no? E che Cristo va negli inferi, no? Che vuol dire che Cristo va negli inferi? Ci hanno raccontato che va a liberare Mosè e i giusti. Non è proprio là il settimo cavalleggeri, no? Che entra. Non è proprio così. Tanto è vero che i fratelli ortodossi l'hanno presa molto seriamente. Cioè, in quei tre giorni la morte ha vinto, amica mia. È il caso di dire che non ci siamo santi. È il caso di dire. La morte ha vinto. Tant'è vero che nella Chiesa ortodossa è necessario, la faccio lunga, scusate, ma può essere interessante, nella Chiesa ortodossa voi sapete che insomma, i defunti, le salme, procedono con il coperchio aperto, no? E nella pittura bizantina, che è la base della pittura ortodossa, gli occhi di Cristo sono aperti, basta andare a Ravenna, rispetto ai nostri, no? Il Cristo del Velázquez, no? Del Prado de Madrid, non sarebbe inconcepibile quello che sta con la testa reclinata, no? Inconcepibile. Perché? Perché la Chiesa ortodossa realmente accetta una cosa, che in quei tre giorni Cristo è morto veramente. Cioè, non è che è morto per Dio. Allora, come si dice Cristo non è morto di freddo, così si dice Cristo è morto veramente in quei tre giorni. Cosa che noi cattolici, sì, vabbè. Ma che vuol dire che Cristo è morto? Questa è una cosa che gli ortodossi ci pensano. E che vuol dire che Cristo è morto? Vuol dire che l'esperienza di quella morte vera, senza speranza. Se la fa il Cristo, è molto probabile che la faccia anche le creature di Cristo, no? Quindi c'è un momento, un luogo nella morte, in cui veramente si è morti. E qui c'è qualcosa di molto affascinante rispetto a tutte le altre tradizioni, sia la tradizione ebraica, adesso non la faccio lunga, sia le tradizioni pagane, dove si parla veramente di morto, no? Pensate, tutti i latini, prima parlavamo di Lucrezio con lei, ma tutti i latini raccontano questo problema, isium bebecota in greco, cioè questo problema dell'anima che muore, no? Che è una cosa seria, anche l'Islam lo racconta, no? L'anima che muore. Allora, veramente si muore. E lì c'è la grandezza della teologia ortodossa e dunque della teologia cristiana, perché si dice questo. In realtà in quei 3 giorni si muore veramente, c'è l'opacità vera, perché l'unica cosa che ti salva non è più la fede, ma è la grazia del Padre. La radicalizzazione della grazia rispetto alla fede. La fede sotto sotto, ancora ce la sentiamo come un nostro dominio, no? Io ho fede, ancora è una nostra proprietà, no? In realtà dobbiamo conoscere la totale frustrazione di non avere nulla, questo direbbe San Francesco, per farci salvare. Allora il Cristo, che è il Signore del mondo, colui che dice in 3 giorni rifarò appunto il Tempio, deve accettare la sua massima debolezza. È affascinante questo. E allora quella massima debolezza dei 3 giorni, quella totale opacità, è la presenza della grazia. Questo per dire 2 cose e per concludere con Patrizia. La prima, che vi regalo una poesia bellissima di David Maria Turoldo, sono gli canti ultimi. E è una poesia che recita così, sentite che bella, ragionate che è bellissimo. Morte non basta e non vi è soluzione tra noi e te se non la frontiera del nulla. E tu senza posa a creare e noi e le pietre e i fiumi e gli astri a gemere. Questa cosa ha un valore con questo libro. C'è una zona assolutamente oscura, come tutta la pioggia in tutti i temporali del mondo, la paura. C'è una zona completamente oscura in questo bambino, che come ogni bambino infantile, infant, senza parole, questo bambino Jimmy, che percepisce questa cosa che abbiamo anche noi, al di là di tutto, al di là dell'infelicità o della felicità, ma noi facciamo cadere a pezzi il nostro tempo, anche se non lo vogliamo, anche se facessimo di tutto per non farlo. È la nostra più grande frustrazione, però vi do una buona notizia, è quello che ci salverà. Va bene?